Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questo mercoledì 1 di ottobre fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Il nostro numero 331-6214013 per scriverci durante questa puntata con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS, diretta chiocciola popolarenetwork.it se volete scriverci una mail sempre durante la puntata. Invece, in altri momenti potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi, che vi riassumo. Parleremo di Gradus, un progetto musicale fra Reggio Emilia e Parma. Ne abbiamo brevemente accennato con Paolo Cantù, direttore artistico del Festival Aperto di Reggio Emilia, festival che ci è molto caro anche per le sue istanze. Abbiamo accennato a Gradus, che però è un progetto, diciamo, un festival nel festival. Ne parleremo con due ospiti nella seconda parte della nostra puntata. Sarà nostro ospite anche lo scrittore saggista Paolo Giovannetti, che terrà una lecture sul tema Working Class Literature, cioè la letteratura della working class alla Casa della Cultura prossimamente. È un tema che da sempre ci appassiona e quindi ne parleremo con lui sempre nella seconda parte. Mi raggiungerà Tiziana Ricci per lo spazio delle arti visive e fra poco, poi appunto sentirete, parleremo tra l'altro di una riapertura importante. E poi invece il nostro primo ospite, che saluto e ringrazio per l'attesa, perché ha ascoltato insieme a noi il nostro sommario della puntata, è Nicola Quadri, direttore della Fondazione Bergamo Scienza, perché a partire dal prossimo 3 di ottobre fino al 19 di ottobre prende il via l'edizione 2025 di questa manifestazione, sempre più grande, sempre più importante. Noi l'abbiamo sempre seguita e dunque diamo il benvenuto a Nicola Quadri. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi. Siamo alla 23esima edizione, giusto?
Sì, 23esima edizione, ormai comincia a essere
allora
una tradizione lunga, diciamo.
Un titolo che per quello che riguarda noi è estremamente interessante, in trattino formazione, quindi è evidente, no, che c'è un riferimento a come ci si informa, all'informazione se togliamo il trattino, ma anche alla formazione, che per Bergamo Scienza è sempre stata centrale. Il sottotitolo è Dai quanti alla vita. Spiegazione necessaria, Nicola Quadri.
Allora, il tema di quest'anno nasce da una ricorrenza inizialmente, nel senso che il 2025 è l'anno internazionale della fisica quantistica, perché la teoria è stata formalizzata nel 1925. In realtà le prime, diciamo, i primi contributi, le prime scoperte risalgono già all'inizio del Novecento, però la formalizzazione è di quegli anni, e quindi questo era un anno per festeggiare, diciamo, questa teoria fisica straordinaria che ha cambiato la nostra comprensione dell'universo e anche del tempo, dello spazio, letteralmente di tutti gli aspetti. E quindi ci piaceva parlare di quantistica e ricordare questa ricorrenza, e siccome l'informazione è un elemento fondamentale della meccanica quantistica ed è un tema che c'è caro, no, per le cose che diceva anche lei, abbiamo pensato che fosse il titolo giusto, e quindi questo Informazione dai quanti alla vita vuole essere una riflessione sul ruolo dell'informazione attraverso tutta la scienza, a partire dalla fisica quantistica e dalla fisica in generale, quindi dai quanti, per arrivare però alla vita, nel senso che l'informazione in realtà è alla base anche della biologia, no? Pensiamo al codice genetico, è alla base veramente di praticamente tutta la scienza. La scienza è studio dell'informazione, come l'informazione viene generata in natura, come viene trasmessa, come viene codificata. E dall'altro lato era anche pertinente perché il festival vuole essere un momento, da un lato, di riflessione sull'ecosistema informativo, cioè sulla capacità che effettivamente abbiamo ancora, nonostante tutte le difficoltà, di accedere alle informazioni, di comprendere le informazioni, non solo di conoscerle, che ovviamente è una cosa molto diversa, e di poterle poi condividere e discutere con gli altri in una maniera costruttiva. E dall'altro lato l'attenzione del festival alla crescita, perché il festival parla innanzitutto alle giovani generazioni e alle scuole, che coinvolge attivamente attraverso proprio della progettazione, perché le scuole partecipano progettando laboratori, progettando attività interattive, quindi non sono semplice pubblico, non sono semplici fruitori, e quindi il tema della formazione e del fatto che la conoscenza dà forma, no? Non solo alle cose ma anche a noi, crescendo tutta la vita, mi viene da dire, mi piacerebbe pensare, sì, a ogni età, ci sembrava molto pertinente, quindi è nato così.
Benissimo, spiegazione davvero ineccepibile, grazie Nicola Quadri, adesso abbiamo capito molto meglio e ci interessa molto anche questo anniversario. Ora, il programma di Bergamo Scienza è ormai da molti anni davvero oceanico, parto dal gatto nero.
Esatto, partiamo da questo gatto
bellissimo,
sì, veramente... è molto simpatico. Quest'anno abbiamo una mascotte, devo dire che da un po' di anni che non ci ritroviamo con una mascotte, non era voluta, però abbiamo fatto un contest per il visual, che è un'iniziativa che ho iniziato a fare da qualche anno, anche per appunto accogliere i contributi, no? E capire come gli altri anche ci vedono. E la proposta per il tema informazione, una delle proposte era questo gatto, che è il gatto di Schrödinger in un qualche modo, infatti nel visual è all'interno di questa scatola, ed è quindi questo gatto che c'è ma non c'è, che è vivo e morto allo stesso tempo, insomma non è molto allegro, però l'esperimento mentale del gatto di Schrödinger ci interroga su che cosa vuol dire, diciamo, cosa vuol dire conoscere la realtà e quanto conoscerla la modifica, e ci sembrava bello come spunto, e quindi sì, c'è questo gatto che ci accompagna lungo tutto il programma, fa diverse cose.
Eh sì, mangia il cervello, e si sa che insomma per le conferenze per le scuole, oppure sale in cattedra o insomma si esibisce in spettacoli. Diciamo che però il messaggio che mandate, onestamente anche ai bambini, insomma, perché ci sono tante attività per i giovanissimi, è quello sostanzialmente di, cioè il gatto nero, si sa, insomma, no? Ci sono delle superstizioni, e quindi è anche carino il fatto che un festival di scienza, insomma, lo scelga come simbolo.
Esatto.
Quindi al di là di che fine ha fatto il gatto degli esperimenti, che purtroppo insomma ancora piangiamo, ma
esperimenti mentali, ci teniamo a dirlo, per
certo, certo, sono assolutamente, sono appunto giochi mentali, cos'è la realtà, cos'è vero, cos'è falso, certamente. Veniamo invece agli highlights del programma, perché non possiamo, come dicevo prima, raccontarlo tutto, perché sennò avremo bisogno di due puntate. Ma forse vale la pena di indicare quale sarà l'apertura, quali sono per esempio alcuni degli ospiti internazionali.
Certo, allora vi do due coordinate, poi ovviamente invito tutti a esplorare il programma completo sul sito www.bergamoscienza.it. Ricordiamo anche che tutti gli eventi sono gratuiti, ad accesso libero, bisogna semplicemente iscriversi. Il festival inaugura venerdì alle 21 con una conferenza, è già tutta esaurita, proprio sul tema dell'informazione, in dialogo tra Telmo Pievani, presidente del nostro comitato scientifico, e Gianvito Martino, che è uno dei soci fondatori, quindi un filosofo della scienza e un neuroscienziato che dialogano su questo tema e sul rapporto tra umanità e informazione. Tra gli highlights del programma più interessanti ci sono vado per macro tematiche. Due ospiti importanti sul tema delle neuroscienze, abbiamo Joseph Ledoux, che è uno dei più importanti neurobiologi viventi di New York, che si è sempre occupato di emozioni e del ruolo delle emozioni nella cognizione, che fa una conferenza sabato 4 ottobre che si chiama I quattro mondi dell'io, con una teoria proprio della coscienza. Abbiamo anche subito dopo, nello stesso pomeriggio, Julianne Holt-Lundstad, che è una neuroscienziata che si occupa della solitudine e dell'impatto della solitudine sulla salute, facendo anche delle proposte di salute pubblica molto importanti, perché non ci pensiamo mai, ma essere soli, essere isolati ha un impatto molto concreto, e quindi è un tema molto caldo. Ovviamente si parla molto di ambiente, per cui abbiamo, cito alcune cose, abbiamo Carlo Buontempo, che è un italiano, ma è il più importante scienziato del clima in questo momento, perché dirige il Copernicus, che è un progetto che, dopo, diciamo, la ritirata degli Stati Uniti, è il più importante produttore di dati, produttore nel senso di, diciamo così, rilevatore di dati sul cambiamento climatico al mondo, e dialogherà con Paolo Cipollini dell'Agenzia Spaziale Europea sullo stato del pianeta, in particolare le temperature degli oceani, che sono piuttosto preoccupanti. Sempre su tematiche di ecologia avremo il dialogo tra David Quammen e Telmo Pievani sul rischio di nuove pandemie e l'impatto dell'azione umana sull'ambiente da questo punto di vista, perché alla fine inizia tutto lì. Parliamo ovviamente anche di spazio e di fisica, c'è Guido Tonelli, uno scopritore del bosone di Higgs, uno dei principali scienziati che ha contribuito alla scoperta, che ci viene a parlare di vuoto, quindi grandi questioni, diciamo, di astrofisica, ma anche esplorazione spaziale, con di nuovo un esponente dell'Agenzia Spaziale Europea e uno scienziato di Trento, che ci raccontano della sfida di costruire una base permanente sulla Luna, che è un progetto molto concreto europeo, ma che deve affrontare una serie di sfide non banali. E parliamo poi di tecnologia, per cui parliamo di intelligenza artificiale in varie forme, con un'attenzione particolare all'etica dell'intelligenza artificiale. Segnalo la conferenza di Deborah Nozza, che è una giovane brillantissima scienziata che ha vinto un IRC dell'Università Bocconi, e si occupa proprio di quanto sono sicuri i chatbot di intelligenza artificiale, quanto sono inclusivi, perché dobbiamo immaginare che ormai tutti ci parlano, no? Ci parliamo noi, ci parlano i giovani, ci parlano persone per avere supporto a volte.
Ci parliamo anche quando non sappiamo di parlarci, che è una delle cose più importanti da sapere. Sì.
Una delle cose più inquietanti. E cito anche, in chiusura, l'ultima giornata, ma ho saltato tante cose, due conferenze a cui teniamo tantissimo: Anna Grassellino, la direttrice del centro di ricerca del Fermilab di Chicago sui computer quantistici, grandissima esperta, un altro esempio di grandi scienziate italiane, grandi scienziati italiani che fanno lavori straordinari in Italia o all'estero, e Rachel McDermott, che è una fisica, direttrice del Max Planck Institute sulla fisica del plasma, che ci racconta del sogno dell'energia infinita, che è veramente un sogno per ora, ma forse un giorno si concretizzerà, che è la possibilità di creare un reattore a fusione nucleare, dove la fusione nucleare non è la fissione, che sono i reattori che siamo abituati a conoscere, ma è un meccanismo fisico diverso, lo stesso che c'è nel Sole, e che non produrrebbe scorie radioattive se non in minimissima parte e di pochissima durata, e produrrebbe tantissima energia in modo sicuro, perché un incidente come lo conosciamo non può avvenire in questo tipo di reattori. La vera sfida è capire se siamo in grado effettivamente di costruirne uno. C'è un grandissimo progetto internazionale, ci sono dei privati che stanno cercando di capire come svilupparlo, e lei ci racconta un po' questo scenario, che è complesso ma che è ovviamente molto importante.
Sicuramente tema molto discusso, bisogna anche appunto distinguere fra i vari metodi e le varie tecniche, ed è ovviamente un discorso quanto mai urgente, attuale. Vogliamo segnalare qualcos'altro in chiusura, a parte rimandare tutti quanti a bergamoscienza.it?
Ma allora, è importante segnalare due cose: la presenza delle scuole, il weekend inaugurale, quindi sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre, quindi tra pochi giorni, su Sentierone a Bergamo c'è una grandissima festa della scienza con oltre 60 istituti scolastici che fanno esperimenti per tutti, ed è un'esperienza veramente festosa e interessante da vivere, oltre a tutti i laboratori che le scuole organizzano durante il festival. E l'altra cosa che invito assolutamente a guardare, nella sezione sugli spettacoli, ci sono molti spettacoli scientifici, divulgativi, teatrali che sono veramente interessanti e per tutte le età, e ci sono anche 3 concerti molto belli che saranno sempre gratuiti, ricordo, si terranno in Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta, quindi anche in una cornice molto bella, e sono concerti molto affascinanti. Tutti gli anni Bergamo Scienza anche con la musica cerca di fare sperimentazione, quindi diciamo c'è un importante pianista, Fred Hirsch, che è stato nominato addirittura 17 volte ai Grammy, quindi poi c'è una grande chitarrista, Sofia Boros, che fa un solo di chitarra, e poi c'è un concerto di musica armena con più di 10 musicisti che credo sarà davvero molto molto interessante, per cui invito tutti a curiosare anche.
Poi ci sono dei titoli bellissimi, le medichesse, cioè 15 donne medico nella storia, no? Oppure uno spettacolo dedicato a Marie Curie, vedo Rosalind Franklin, Il codice della vita.
Ci sono moltissimi spettacoli molto interessanti, Lo scienziato nel cilindro, anche un bellissimo spettacolo che unisce scienza e magia. Per cui,
L'enigma di Caspar Hauser, che insomma ci ricorda anche tante altre, no? Cioè tanti altri esiti artistici, è un argomento insomma sempre affascinante. Insomma, devo dire davvero anche qui ci sono una serie di cose in cui ci si perde. Segnalo un titolo geniale: Quanto è quantistico il cosmo? Dato che c'è l'anniversario, per ritornare da dove siamo partiti, no?
Da dove siamo partiti.
Ecco, va bene. Allora, come sempre, un buon festival. Bergamo Scienza comincia il prossimo 3 di ottobre. Un ringraziamento a Nicola Quadri che ce lo ha raccontato. Insomma, un saluto e ci vediamo a Bergamo. A risentirci. A presto.
Grazie a voi. Vi aspettiamo al festival. A presto.
A presto. The houses caught fire in the fields, and the light was astounding, astounding, I guess. I spent many years in the darkness, oh, I'm tired of trying, I did my best. We all need someone to love and to hold. E allora, questi sono gli Strambellas, We All Need Someone, tutti abbiamo bisogno di qualcuno che in un'epoca abbiamo appena parlato, no? Di scienza applicata, ovviamente di intelligenza artificiale, l'argomento insomma, che ci riguarda praticamente in ogni secondo della nostra vita, non appena utilizziamo un device oppure anche semplicemente quando chiacchieriamo fra noi. Per tanti motivi, però alla fine c'è sempre bisogno di qualcuno in carne ed ossa che ci sta vicino, con il quale si possa parlare e avere insomma dei rapporti, come dire, più classici in termini umani. Infatti mi ha raggiunto Tiziana Ricci, eccola qua.
Eccomi, Ira. Ti porto una bella notizia.
Ecco, dimmi.
Allora, ieri è stato presentato, finalmente mi viene da dire, perché è uno di quei progetti un po' come Citerio, no? Ne sentiamo parlare da anni a Norum, però finalmente ha preso forma. E sto parlando del CASVA, archivi del progetto, questo è il... che cosa vuol dire CASVA? Centro di Alti Studi sulle Arti Visive. È un luogo che custodirà gli archivi e le mostre di architettura, design, grafica, fotografia, ma anche arte, dai primi del Novecento. Allora, cos'è successo? Che c'era il mercato, l'ex mercato comunale progettato da Piero Bottoni al QT8 e andava in degrado. Quindi è stato restaurato, però un progetto diciamo che ha rispettato le caratteristiche originali dell'edificio e adesso ospita questo centro di alti studi sulle arti visive. È un progetto che già nel 61 avevano pensato Gio Ponti e Alessandro Mendini, pensate, per questo obiettivo, ma poi è rimasto sulla carta. Poi verso il 1999 ha preso una qualche forma ed è andato a abitare al Castello Sforzesco con 9 archivi e via via questi archivi sono aumentati e adesso al CASVA, il CASVA custodisce 45 archivi che sono diventati appunto più diciamo consistenti e sono frutto delle donazioni delle famiglie eccetera e sì, perché stiamo parlando, fate conto, di Vittorio Gregotti, Enzo Mari, Roberto Sambonè, Nanda Vigo, Luciano Baldessarri e però anche disegni di Lucio Fontana, Gianni Dova, insomma un bene inestimabile. All'ingresso ci ha accolto la donnina di Marino Marini, che è una donnina di 2,5 metri in pietra, una bella scultura. E, insomma, si corona un progetto e un sogno, ed è quello di Maria Fratelli, che ne è la direttrice, che ci ha lavorato per anni. Qui siamo dentro un sogno, giusto Maria Fratelli? Il tuo sogno che si realizza, perché da anni parlavi di questo CASVA, finalmente eccolo qua. Che cos'è? Spieghiamolo agli ascoltatori.
È un luogo dove la comunità può venire ad ascoltare tante storie. Io di questa idea delle forme che raccontano storie vi chiamo Fabio, ringrazio Fabio Gasperini, perché è uno slogan vincente.
È il vostro slogan.
Perché è uno slogan vincente. Ed è uno slogan che racconta bene quello che facciamo, cioè vedere gli oggetti e ascoltarli, perché sono loro che alla fine conservano ciò che chi prima di noi è stato e ancora gli danno parola, gli danno voce, una specie di relazione virtuosa. Noi generiamo cose, carte, scritte, informazioni e loro si ricordano della nostra memoria e la raccontano a chi arriva.
Ma questo è un archivio, un museo, un luogo dove si fa cultura, incontri, che cos'è?
Questo è uno spazio polivalente che però si nutre delle carte dell'archivio. Faremo anche altre cose, ma quello che è importante fare qui è proprio studiare, mettere a disposizione questi saperi, queste fonti, questi documenti.
Quindi design, architettura,
fotografie, arti visive, soprattutto tanto, tanto design e architettura. Quindi la storia di questa città e di come gli architetti di questa città hanno cambiato il mondo, perché hanno lavorato in tutti i continenti, non solo a Milano. Quindi da qui le storie hanno preso veramente il mare, diciamo così. Detto questo, però, abbiamo uno spazio dove continuamente fare mostre, abbiamo già un calendario di mostre in previsione, dove organizzare incontri, momenti di confronto con gli studiosi sui temi che stanno a cuore non solo alla disciplina, ma all'emergenza del presente.
Certo.
Quindi il convegno che faremo adesso, appunto, dedicato al ritorno dei campi di concentramento, il convegno dedicato...
Quando?
Lo facciamo in dicembre, dedicato appunto a coloro che tornando non hanno trovato la città che sognavano di ritrovare e quindi hanno dovuto immaginarsi, adattarsi, fare i conti con i desideri.
Poi qui sarà il Forum Cultura.
Qui faremo il Forum Cultura, qui faremo
il 4 al 7 novembre
un importante convegno dedicato proprio alla storia del Casva, in cui abbiamo invitato coloro che lo... così idearono tanti anni fa.
Mendini era.
Lui ancora prima.
Nel '60.
Esatto, bravo, ma sei coltissima.
Non mi ricordo la data.
Bravissima, lui negli anni
sì, 60. Sì, ma non fu mai realizzato, era un progetto.
Realizzato, poi divenne appunto la visione del grande centro all'Ansaldo, dove doveva andare la biblioteca d'arte, anche quella non venne realizzata, l'abbiamo perimetrato, però l'abbiamo fatto atterrare nella realtà. Quindi adesso
è passato anche dal castello, no?
È passato dal castello, è passato da Fabbrica del Vapore, è volato sull'Infopoint.
Stiamo parlando degli archivi,
Uali.
Perché da 9 sono adesso quanti?
45.
Con donazioni.
Tutte donazioni e una importante rete intorno che lavora con noi, perché ci sono tante fondazioni e archivi privati che però ci e si riconoscono nell'attività del pubblico.
Allora, mentre parliamo siamo davanti a uno schermo e prima vedevo Enzo Mari con una corona di alloro a Brera che usciva con la Francesca Alfano Miglietti, quindi sono video sparsi nello spazio che raccontano la vita di questi architetti, designer.
Esatto, siamo partiti con la prima dozzina di racconti. In questo caso abbiamo dato voce a loro, ai protagonisti o ai loro eredi quando appunto non c'è abbastanza materiale documentario loro. Abbiamo ricostruito il loro ruolo, la loro vita, la loro professionalità ed è stato questo il nostro obiettivo, da subito dire che qui le cose prendono voce. I video sono già un documento d'archivio prodotto dall'archivio e così si andrà avanti.
E sotto cosa c'è?
Sotto c'è una sala lettura aperta a tutti, ovviamente i nostri libri sono a tema, ma uno può venire comunque a leggere e a studiare anche in modo indipendente. Sicuramente però lo spazio della consultazione dei fondi invece è salvaguardato e dedicato ai portatori di interessi, agli studiosi,
certo,
agli studenti e ai futuri architetti che devono venire qui perché... le idee generano le idee.
E la cosa bella è che è aperto anche il sabato e la domenica, ho capito bene?
Il sabato e la domenica non terremo aperti gli spazi studio, ma terremo sempre aperto lo spazio espositivo, le sale al quartiere e il nostro bar, perché avremo tanto spazio all'aperto, dove già da alcuni mesi stiamo facendo attività e dove continueremo anche il sabato e la domenica a, come si può dire, a ingaggiare i cittadini, perché
senti,
lo facciamo per loro.
Oltretutto l'ingresso è libero, mi sembra di aver capito.
Eccoci.
Questa è la cosa bella, ingresso libero, puoi andare quando vuoi, puoi andare il sabato e la domenica, fra l'altro è in un posto al QT8, non so se lo conoscete, via Isernia, in mezzo al verde ed è tutta una vetrata, è proprio un posto molto carino. E ecco, ti posso dire che ci sarà dal 4 al 7 di novembre il Forum Cultura, lo terranno lì e ospiterà anche dal 10 al 16 Book City.
Bene, poi di Book City vi parleremo anche noi, adesso la pubblicità, ringrazio Tiziana Ricci, il nuovo Casva e ci sentiamo fra poco con la seconda parte di Casva.
Ciao!
Ciao. Thank you. Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come vi anticipavo da sommario, parliamo di working class literature. Letteratura della classe lavoratrice, voci della classe lavoratrice, Paolo Giovannetti insieme a Luigi Carosso ne parlerà in date differenti alla Casa della Cultura. Ci sarà appunto Paolo Giovannetti che aprirà il ciclo di incontri dedicato a questo tema così vasto e così importante, con un incontro venerdì prossimo alle 18 dal titolo Letteratura della Working Class, di cosa si tratta e da dove viene. Perché tra l'altro il titolo è declinato in inglese? Perché è una definizione che è stata proprio coniata, credo, prima di tutto nel mondo anglosassone, e poi ha preso piede in tutta Europa e ora a livello globale, come giustamente fanno presente i curatori degli incontri alla Casa della Cultura. E allora siamo collegati con Paolo Giovannetti proprio per farci spiegare meglio. No, non siamo collegati perché mi ha appena detto che è caduta la linea, allora scusatemi, ancora due minuti di, anzi un 30 secondi di note musicali che lo richiamo.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood.
Ecco, abbiamo ristabilito la comunicazione con Paolo Giovannetti. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, abbiamo già in qualche modo sintetizzato la notizia del ciclo di quattro incontri alla Casa della Cultura sulla Working Class Literature e parto proprio dal titolo del primo incontro, quello con Paolo Giovannetti. Che cos'è, da dove viene, come nasce la Working Class Literature?
Ecco, sì, noi cominciamo appunto il venerdì 3 ottobre. Parlerò io, cercheremo di introdurre un argomento che è molto discusso oggi in Italia, ma che forse paradossalmente proprio qui a Milano è stato affrontato poco. Ormai da molti anni si muove in tutto il mondo questa tendenza letteraria, movimento letterario, chiamiamo letteratura della working class. In Italia ha avuto una straordinaria implementazione, uno straordinario progresso nel tempo attraverso il lavoro in particolare di Alberto Brunetti, che ha lavorato e ha costruito anche una casa editrice, Alegre, e ha lavorato all'organizzazione di tre eventi a Campi Bisenzio. E quindi, insomma, qui a Milano vorremmo parlare proprio di questo fenomeno, un fenomeno estremamente interessante che ha un rilievo decisamente mondiale, però lo vediamo anche in un quadro un po' di tradizione del campo, diciamo, marxista, socialista, comunista, cosa è accaduto anche negli anni, nei secoli, nei decenni, in questo mondo di rapporti fra letteratura e classe lavoratrice. Ecco, questa è un po' l'idea di fondo.
Ecco, questa è appunto l'idea di fondo, la linea guida su cui si muovono gli incontri a partire da quello che terrà lei appunto in apertura questo venerdì. Entriamo un po' nello specifico e facciamo qualche esempio. A me è capitato di occuparmi, così come altri colleghi di Radio Popolare, di Campi Bisenzio anche attraverso uno spettacolo importante che è stato anche molto premiato della compagnia Kepler, no? Quindi nell'ambito della letteratura inseriamo anche la drammaturgia, per esempio?
Beh sì, naturalmente, anche se è noto che insomma c'è stato negli anni una specie di divorzio fra il mondo letterario e quello teatrale, però c'è una radice.
Cerchiamo di ristabilire la pace, insomma.
Vogliamoci bene ancora un po', insomma, no, ma è giusta, il teatro si è emancipato dalla letteratura, si è allontanato dalla letteratura perché ha sue specificità, oserei dire persino mediali. Ecco, io su forse gli eventi di Campo Bisenzio presso la GKN spenderei due parole, perché chi c'è stato ha visto qualcosa di decisamente radicalmente nuovo, nel senso che testimonianze letterarie di persone della classe lavoratrice incontravano un interesse di un pubblico che sembrava il pubblico dei concerti rock, quindi una letteratura che prende una veste nuova, ecco, che non è più quella così tradizionale, convenzionale, diventa qualcosa di nuovo che noi vorremmo provare a scoprire, provare a discutere. Tra l'altro voglio segnalare che appunto nell'ultimo incontro, quello del 5 dicembre, ci saranno dei nomi importanti come quello di Luigi Chiarella e di Valentina Baronti, e poi ci sarà anche Alberto Prometti, e loro proprio racconteranno quello che sta accadendo in Italia oggi e porteranno anche degli esempi, credo, molto molto interessanti. Cerchiamo davvero di mostrare anche gli aspetti, come dire, innovativi, ecco, di questo tipo di esperienza letteraria.
Sì, per esempio appunto Carosso parlerà di Anthony Cartwright, no? Che
certo,
forse qualcuno
certo.
Ascolta, qualcuno che ci ascolta già conosce.
Come ha ucciso Margaret Thatcher.
Esattamente. Oppure la tradizione del secolo scorso della letteratura operaia industriale, no? Che sarà il tema di Tiziano Toracca. E infine, appunto, come ci ricordava Paolo Giovannetti, Valentina Baronti e Luigi Chiarella con Alberto Prunetti, testimonianze di vite sfruttate fra conflitti e solidarietà. Ma ritorno all'incontro di Paolo Giovannetti e gli torno a domandare, ci saranno degli autori su cui si soffermerà?
No, allora no e sì, diciamo che io vorrei per esempio ricordare alcune tradizioni della poesia operaia, per esempio.
Quindi, bello.
I nomi di Luigi Di Ruscio, di Giulio Trasanna, che sono due poeti, non soltanto poeti, anche narratori. Di Ruscio è morto non poi così tanti anni fa, nel 2011, hanno rappresentato una voce operaia di anche notevole importanza. Di Ruscio, che poi ha avuto una vita anche piuttosto particolare perché poi ha vissuto in Norvegia, è stato una specie quasi di maestro, ecco, di questa tradizione operaia. E poi magari tenterò di provare ad andare un pochino più lontano e vedere come anche così a Milano, nel mondo della scapigliatura, ci sono stati scrittori proletari che poi sono stati studiati ma sono stati anche abbastanza dimenticati. In Milano c'era questo signore di nome Paolo Valera, che era in realtà comasco, che è stato un po' questo giornalista militante, anche scrittore per tanti anni, che aveva fondato anche riviste dei titoli inequivocabili, no? La Plebe, La Folla, eccetera eccetera. Quindi ci sono così anche esperienze che si possono studiare e ricordare. Ne dico una ancora che può essere chiaramente al centro di discussioni, può essere anche contestata, ma tutti conosciamo, abbiamo conosciuto, è morto poco tempo fa, Franco Loi. Franco Loi era un poeta incredibilmente radicato in una Milano proletaria, almeno all'inizio della sua carriera, la sua poetica del Casoretto, che forse molti hanno anche conosciuto. Lui era proprio cittadino, ma lavoratore radicato in un certo tipo di mondo, appunto, di lavoratori, quindi poeta che viene dal basso. È chiaro che questo è un caso che si dovrebbe discutere, ma insomma, ecco, sarebbe davvero interessante provare a anche incontrare il pubblico per capire quali sono gli umori in questo momento, anche perché lasceremo un po' sullo sfondo alcune forme più discusse come la cosiddetta letteratura industriale o altri fenomeni come quelli notissimi peraltro dei rapporti fra fabbriche e letteratura, il dibattito che ci fu con Vittorini, il Menabò, eccetera eccetera, però nomineremo anche questi, però non vorremmo dare importanza eccessiva a cose già dette molto nelle storie letterarie, ecco, vorremmo cercare di trovare qualcosa che non è proprio stato messo sotto i riflettori dei detentori del gusto, di chi insomma scrive le storie della letteratura, perché qualcosa di nuovo sta avvenendo.
Insomma, usciamo dalle antologie e vediamo che cosa succede. Cosa succederà magari, ecco, infatti, perché magari troveremo anche dei nuovi autori.
Sì, questo sicuramente sì, no, perché appunto ci sono anche collane nuove, ci sono nomi nuovi e io devo dire davvero Luigi Chiarella, che è uscito da poco, lo segnalerei fin da ora, sarà presente, ha scritto questo romanzo Ristorreich, che già il titolo è piuttosto interessante, e dice e scrive, dice delle cose, scrive con uno stile, con una forma davvero molto 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 interessante.
Bellissimo, cioè interessantissimo, la stavo ascoltando veramente con grande attenzione, quindi a maggior ragione andiamo agli incontri alla Casa della Cultura per i prossimi venerdì 3 ottobre, poi 7 novembre, 28 novembre e 5 dicembre, Working Class Literature, le voci della classe lavoratrice, a cura di Luigi Carosso e Paolo Giovannetti, con tanti relatori ed ospiti e tante sfaccettature di questo ambito così interessante. Grazie, a presto e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
E noi ci ascoltiamo Marianne Faithfull, è la sua versione di Working Class Hero.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Fortune scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. But you really can't function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something.
E siamo all'ultima parte della nostra trasmissione e parliamo del progetto Gradus. Siamo collegati con Luigi Ferrari, presidente di Reggio Parma Festival, che ci presenterà il progetto, un percorso biennale che ha portato a produrre 4 spettacoli di artisti under 35 all'interno del Festival Verdi, del Festival Aperto e di Teatro Festival. E poi Luciano Messi, sovrintendente della Fondazione Teatro Reggio di Parma, che ci accennerà a 2 spettacoli prodotti per Festival Verdi, Ouverture e 89 Seconds to Midnight. Buongiorno entrambi, benvenuti.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora partirei dall'introduzione del progetto Gradus, Luigi Ferrari.
Bene, come lei ha già detto, il progetto si è svolto in 2 anni, ha avuto una parte conoscitiva, formativa nel 24 e adesso una parte creativa e realizzativa che sfocia appunto nei 4 spettacoli a cui faceva accenno prima. Il progetto è figlio di un'idea che ci siamo trovati a condividere tutti insieme i direttori dei 3 teatri soci, che sono appunto Luciano Messi, che è qui presente, e poi c'è Paola Cantù e Paolo Cantù di Reggio Emilia e Paolo Donati di Teatro 2 di Parma, e naturalmente con i loro referenti artistici, che Alessio Vlad, Roberto Fabi e Giacomo Giuttini. E tutti insieme ci siamo resi conto, riflettendo, che era necessario definire nella programmazione dei nostri festival degli spazi comuni in cui si potesse ospitare un ideale passaggio di consegne e anche di saperi tra le generazioni che abbiamo chiamato quella dei maestri, sono quelli presenti, che sono ancora attivi sulla scena dell'oggi, dello spettacolo dal vivo, e poi quella dei protagonisti, cioè dei nostri giovani esordienti che adesso ricevono il testimone del cammino percorso dai maestri fin qui e che lo renderanno proprio in un altrove che sarà domani, ma è un domani che ormai è qui alle porte.
Veramente.
E questo è il progetto.
Ottima sintesi.
prego.
Ecco, sì, adesso certo. I tempi radiofonici sono stretti, quindi passo, mi sembra una sintesi perfetta, e tra l'altro poi rimanderemo al luogo in rete dove potrete consultare evidentemente tutti i dettagli. Luciano Messi, sovrintendente del Teatro Reggio di Parma, lo abbiamo sentito anche in altre occasioni, i 2 spettacoli che avete prodotto, vogliamo accennarne? Luciano Messi? Non lo sentiamo più, risulta collegato ma non lo sentiamo più, e allora ritorniamo da Luigi Ferrari perché siamo in chiusura di trasmissione. Forse possiamo almeno elencarli,
sì,
i 4
certo,
spettacoli.
Posso citare rapidamente i 4 spettacoli, i 2 appunto che verranno messi in scena. Anche
ecco, abbiamo recuperato il sovrintendente, eccoci qua.
Benissimo, allora ci pensa lui.
Sovrintendente Messi, eccoci. Sovrintendente? Niente, non ci sente, evidentemente abbiamo un problema, doveva essere sulla linea di Luigi Ferrari, il problema invece no, quindi è stato su... Sovrintendente? No, sento una signora che lo chiama e poi è caduta la linea, allora scusateci, torneremo allora a raccontare questo progetto, torniamo da Luigi Ferrari, abbiamo un minuto almeno per citare.
In un minuto parlerò rapidissimamente dei 4 spettacoli. Il primo, che va in scena il 3 ottobre a Reggio Emilia e poi sarà al Teatro Farnese di Parma, Ouverture, che mette in scena il paradosso del corpo, e poi 89 Seconds to Midnight, che parla appunto della vulnerabilità del pianeta, il titolo rimanda al famoso Doomsday Clock, l'orologio, certo, che misura la vicinanza dell'umanità, no, all'apocalisse, e questo andrà in scena al Teatro Farnese di Parma ed è una produzione del Teatro Regio. Poi andrà in scena L'ultimo amore del principe Genji, che è una performance ispirata al racconto di Marguerite Yourcenar della raccolta Novelle Orientali, che va in scena al Teatro 2 di Parma. Questa sarà la produzione del Teatro 2 di Parma. E infine Il Sole si era levato al suo colmo, questo sarà domenica 9 novembre alle ore 18 al Teatro Valli di Reggio Emilia. Una grande riflessione sul ritmo della vita, uno spettacolo immersivo con gli spettatori seduti in palcoscenico e circondati dalla performance che invaderà le loro menti, i loro occhi e tutti i loro sensi.
Davvero bello. Luigi Ferrari, ci dia un'ultima segnalazione dove troviamo tutte le informazioni in rete.
Sì, naturalmente sul sito del Reggio Parma Festival che contiene tutto, e anche sui siti dei tre teatri, dei tre festival che costituiscono insieme alle due città l'associazione Reggio Parma Festival, cioè il Teatro Reggio di Parma, il Teatro 2 di Parma e la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.
Perfetto, abbiamo sentito ieri Paolo Cantù che ci aveva già accennato ad alcuni di questi progetti, dunque
stupendo.
Grazie e
insomma, grazie a voi.
Sentiremo il sovrintendente Messi in un'altra circostanza, buon lavoro, buon festival.
E arrivederci tutti a Parma o a Reggio Emilia nelle prossime settimane, grazie.
Grande piacere, buon lavoro, a risentirci. E allora noi siamo arrivati alla fine di Cult, le notizie adesso, torniamo domani alle 11:30, un saluto.